cos'è che ci fa andare avanti? E allora mi sembrava di dire la prima cosa, che per parlare di dottrina sociale, cioè la dottrina sociale esiste, vorrei dire perché c'è Dio, insomma. E se per troppo tempo parlassimo di dottrina sociale e parlassimo poco di Dio, noi rischieremmo di non comprenderla nella sua integralità, ma la vedremmo come una lettura della realtà, però parziale, cioè toglieremmo alla dottrina sociale la sua fecondità ispiratrice. E questo è molto importante. Il secondo elemento è che siamo insieme. Siamo insieme. Questo vuol dire che quello che uno potrebbe fare o potrebbe capire da solo è importante, ma l'elemento della comunione diventa parte integrante e insostituibile per la comprensione delle cose, per cui il nostro respiro non può non essere un respiro di chiesa. Il terzo elemento è che proprio perché voi siete persone, noi tutti siamo persone impegnate, quindi triboliamo, lavoriamo, ci preoccupiamo, mi chiedo anche, mi sono chiesto, io vado sempre via in maniera diretta, poi qui i vescovi sono bravissimi nel fare, cioè, il vescovo ha il carisma dell'unità, quindi sistema le cose bene, no? Ma mi sono chiesto chi può mettere le mani su di voi? Cioè, oggi chi è che ha la possibilità di cambiarvi? Di cambiare. Un cambiamento che è legato a queste due dimensioni, una personale e una comunitaria, perché uno cambia di solito quando ha capito che deve cambiare e fin lì nessuno discute. Manca spesse volte quel cambiamento che sarebbe legato all'esperienza di comunione, cioè a quel cambio a cui ti portano gli altri con i quali condividi un'esperienza. E sarebbe l'effetto positivo dell'esperienza ecclesiale sulla individualità. E mi sembrano due elementi sui quali varrebbe la pena un attimino, perché vedete, la proposizione della propria personalità è un elemento indispensabile perché noi siamo unici e ripetibili, ma va assolutamente coniugata nella dimensione della comunione dove c'è la possibilità di dispersione dell'io per il ritrovamento in un noi. Cioè, c'è un momento in cui ad uno viene chiesto di perdersi perché ci sia una soggettività che non coincide con l'individualità. E in questo passaggio che ognuno avverte in maniera forte, noi potremmo comprendere anche dal punto di vista proprio sensibile cosa vuol dire allora fare un'esperienza di chiesa, cos'è la chiesa. E succede che nel cammino spirituale, fino a un certo punto, uno ha molto presente quello che fa lui, dove arriva, cosa ha capito, cosa è riuscito a mettere in moto, dopo ti verrebbe da dire che è la Chiesa che ha fatto. Cioè, e si percepisce che è la Chiesa e la grandezza di essere parte di questa comunità, che è la Chiesa, la comunità dei credenti riunita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Naturalmente questo crea, guardate che crea qualche difficoltà. E allora la fede, proprio l'esperienza spirituale, diventa un elemento che permette il nostro cambiamento, cioè il nostro miglioramento e perfezionamento. Allora, c'è questa dimensione individuale e questa dimensione ecclesiale. Sono due dimensioni che hanno la finalità, proprio il perfezionamento della persona. Io credo che un cammino spirituale fatto così è indispensabile per poter fare anche tra di noi operare nell'ambito del sociale. Nell'ambito del sociale succedono le stesse dinamiche, c'è la propria individualità, c'è una comunità, ci sei tu che pensi una cosa, gli altri che ne pensano un'altra, c'è tutta una dinamica che di solito viene risolta nella comprensibilità relazionale dei problemi. Raramente viene invece a questa risoluzione dei problemi è legata alla capacità di comunione delle persone. Per cui tra di noi vince chi razionalmente è più acuto, non chi relazionalmente è più aperto. Ed è per questo che le singole intelligenze e le singole capacità non sempre creano avanzamento, ma creano distinzioni e separazioni. Quindi è l'intelligenza non relazionale, riferita all'in sé di ciò che uno dice, che invece di creare comunione per mancanza di questa esperienza spirituale di chiesa, che impedisce che noi ci troviamo oggettivamente su posizioni diverse e poi riusciamo a godere di aver raggiunto una maturità più grande, perché la nostra dispersione, chi non perde la propria vita, chi perde la propria vita non la salva, ma chi vuole salvare la propria vita la perde, sa il Vangelo di oggi, no? Questa dispersione è fondamentale. Pensate cosa. Questa è la dottrina sociale della Chiesa, nel numero 68 della Caritas in Veritate, che dice, e qui tratta il rapporto tra dimensione personale e dimensione sociale. E questo per me è importantissimo perché, vedete, noi stiamo lavorando, abbiamo parlato di tante cose in questi giorni, poi c'è un festival, c'è una manifestazione, certe cose. Ci sono anche vari soggetti. E il problema della varietà dei soggetti è risolubile nella misura in cui l'esperienza di chiesa è più forte della propria individualità. Allora, come ai singoli soggetti sociali si deve chiedere di rinunciare alla propria sovranità, così alle singole persone dobbiamo chiedere di rinunciare alla propria sovranità. Allora mi sono chiesto, chi è che può fare questo? Vedete, questo è il risultato, è solo il risultato di un percorso spirituale, dove quello che stai facendo, vissuto in Dio e davanti a Dio, ti fa percepire con chiarezza che il perseguimento del bene passando attraverso una sofferenza individuale, sofferenza, perché non ci fa piacere, è l'elemento attraverso il quale noi raggiungiamo la perfezione di noi stessi e quindi ci dà grande, grandissima soddisfazione. Ma questo è perseguibile innanzitutto, cioè richiede un atto di fede che viene prima del risultato. Dopo dici che bello, ma prima c'è la durezza di un atto di fede. io non so quando, poi questi atti di fede vengono chiesti in maniera molto asimmetrica, diversificata, in tempi diversi, in momenti diversi. La cosa interessante sarebbe che noi riuscissimo, avessimo quasi un'esperienza dello spirito, una passione per la coltivazione di questa interiorità, la passione per seguire costantemente il Signore, in modo che quando capita lo riconosciamo, e allora quella che è a livello di percezione immediata e di sensibilità una difficoltà viene letta in maniera corretta secondo lo spirito e non veniamo più imbrigliati nei nostri limiti e la nostra personalità non è più ostacolo per la comunione. Questo vuol dire creare persone diverse, qualità diverse. Quando noi diciamo, pensate oggi alla vita sociale e politica, diciamo, ma qua bisogna cambiare, abbiamo detto, l'hanno detto tutti questi, bisogna cambiare. La mia domanda è, chi ci mettiamo? Perché se ci mettiamo persone che hanno la stessa esperienza e non c'è una qualità umana diversa da proporre, il cambiamento non serve a niente, ci fa perdere tempo. Allora il cambiamento è significativo e diventa efficace se io ho un materiale umano da mettere nell'agone, da mettere dentro le cose, che è diverso. Ma chi è che crea questa diversità? Mi sembra che l'unico che cambia le cose è Dio. Allora capite che senza spiritualità non si può fare dottrina sociale. Perché altrimenti diventiamo ancora, ci aggiungiamo a tutti quelli che continuano a dire ciò che è giusto, ciò che si potrebbe fare, ciò che si dovrebbe fare. Diventiamo moralisti insopportabili, di fatto inconcludenti, che sono contenti perché parlano, cioè che è la negazione di tutto quello che esprime e dice la dottrina sociale. Io ho l'impressione che molti cattolici si esprimano secondo quest'onda, che vuol dire che parlano per niente. E il parlare per niente è grave perché bruci anche il significato di quello che dici, perché dopo bisogna andare a rileggere, perché accanto a quello che si dice occorre un pezzettino di umanità trasformata, ed è l'umanità trasformata che ci permette di far percepire che è vero quello che diciamo. Ma persone che parlano bene, ma la loro umanità non è stata intaccata, non è stata ricreata, non c'è la nascita dall'alto, con queste persone noi non possiamo andare da nessuna parte. Ecco allora quanto è fondativa la dimensione spirituale, è rigorosa. E allora sì che tra di noi possiamo parlare di croce da assumere, ma la croce non sono i problemi. La croce è questo carico di umanità non ancora trasformata dallo Spirito. Questa è la croce. E quindi si pensa che noi, perché adesso siamo in crisi economica, no, sarebbe drammatico. Io... quando pensavo al festival ho detto, ma questo festival non nasce mica dalla crisi economica. Abbiamo mica detto, oddio, siamo in crisi, dai che ci mettiamo insieme per fare qualcosa. Non nasce da lì. Quindi, volevo, non so se riesco a farvi toccare con mano, quanto è forte il riferimento allo spirito. Quanto è indispensabile pensare che noi possiamo agire perché ispirati. Ed è l'ispirazione come risultato della nuova creazione che lo Spirito produce in noi per il tipo di vita e di comunione che stiamo facendo e sperimentando. Allora lì diventate imbattibili, forti, non c'è più niente. Quando uno è così, le difficoltà sono uno stimolo, sono un incentivo. E qui bisogna rovesciarle le cose, no? Perché i motivi per non fare niente sono tantissimi. Ma motivi, pensate chi è impegnato, chi ha la famiglia, chi ha, e poi dice adesso aggiungiamo anche qualcos'altro, e uno dice no. Allora, o uno chiede di fare l'eroe, e è meglio che gli eroi stiano a casa sua, o invece uno matura una dimensione di dono tale che percepisce che la vita si realizza perdendola. Troppi pensano invece che la vita si realizza affermandola, affermandosi. Questo è Vangelo, non mi sembra di dire cose. Perché dico questo? Perché qui dice una cosa sconvolgente. A che cosa è legato lo sviluppo dei popoli? Caritas in Veritate 68. Pensate allo sviluppo dei popoli, dice, è legato intimamente, no in maniera esterna, no come conseguenza, intimamente, cioè vuol dire che se non succede l'uno non succede l'altro, intimamente a quello dello sviluppo di ogni singolo uomo. Vabbè, io sono rimasto. E non si tratta di uno sviluppo garantito da meccanismi naturali, nemmeno di uno sviluppo in balia di un capriccio. E poi affonda: nessuno plasma la propria coscienza arbitrariamente, che sembra un ossimoro, no? Perché se c'è qualcosa di autonomo e di libero e di quasi arbitrario secondo coscienza, è la coscienza. Cioè, se noi discutessimo delle vostre convinzioni, qui succederebbe un vespaio, perché per ognuno di noi la coscienza è sacra. E qui si dice invece, è una cosa, è perché alcune, la maggior parte delle volte si legge così, insomma, se ne leggono di cose, ma nessuno plasma la propria coscienza arbitrariamente. Mi verrebbe da dire, voi dove l'avete formata la vostra coscienza? No, così, di brutto. Quando oggi si ritiene che l'elemento che conserva la libertà è appunto questa autonomia nella costruzione della coscienza, no? O sbaglio tutto? Cioè, ci sono degli affondi che sono sconvolgenti, allora nessuno plasma, ma tutti costruiscono il proprio sé, sulla il proprio io, sulla base di un sé che ci è stato dato. Allora, qui davvero, no? Io sono rimasto. Mi fanno impressione queste cose, perché mi sembra che vadano. Io mi sento davvero toccato sulla mia pelle e dico: ma aspetta, che provo a capire dove sono, vero? Perché delle due l'una, insomma. O questa qua è cosa così alta che non mi riguarda, o io sono fuori come un poggiolo, non ce ne sono due possibilità. E lì allora, in forza di questa visione dello spirito, nasce il mio cambiamento. In forza della visione dello spirito. Non in forza dello sviluppo dei popoli. Cioè, non è la giustizia sociale che mi ha cambiato, è il Signore che mi cambia in modo che mi interessa la giustizia sociale. Allora, quando il momento più importante di questi giorni, davvero verrebbe dire, è quando abbiamo celebrato la messa, no? Ma come dato oggettivo, allora si capisce perché poi alla fine, che è assolutamente congruente, dice occorrono persone con le mani alzate. Allora è stato bello sentire dire ieri che quando hanno fatto la settimana sociale hanno fatto pregare tutti i conventi, che dice è meglio che ci affidiamo dell'alto, ma non come scaramanzia, insomma, perché sono cose serie, no? Allora mi viene da dire che noi abbiamo parlato tanto, siamo impegnati tutti quanti per esempio, faccio l'esempio concreto del festival. Io non so se tutti abbiamo pregato per il festival, perché è anomalo che non si preghi un'azione, è anomalo. Allora capite che pian piano bisogna che ci posizioniamo al livello dello spirito. Dobbiamo posizionarsi lì, perché altrimenti l'umano non viene trasformato. Quindi la dimensione spirituale è indispensabile per poter procedere nella nostra capacità di agire. Qui chiaramente poi dice se non puntiamo su questo cambiamento dell'uomo, su che cosa puntiamo? Sulla forza della tecnologia. Cioè, se non è lo spirito che cambia, come facciamo a cambiare le cose? Con i nostri mezzi. Qual è il mezzo che oggi assicura più trasformazione visibile? È la tecnologia. Lo scrive qui, e dice che sarebbe anomalo se l'azione sociale espressa anche dalle nuove capacità tecnologiche non fosse orientata a rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente, notate, essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio. Allora, è il fatto di essere specchio dell'amore creatore di Dio il motivo che origina la relazione con l'ambiente. Quindi si nasce sempre dall'alto, si parte sempre da Dio. Questo è. Allora noi veniamo rovesciati, perché partiamo dal basso, e invece pian piano dobbiamo partire dall'alto. Allora, e dice qui, se noi non nasciamo dall'alto, se non facciamo questa operazione, con l'ideologia della tecnica, noi valutiamo, pensate i disastri che facciamo, se non è lo spirito il soggetto trasformante, se non è lo spirito il soggetto ispirante, se non è la comunione, l'esperienza dentro la quale veniamo vagliati, verificati, ricostruiti, sono elementi nodali della nostra esperienza cristiana. Se per caso questo non succede, e non succede quasi naturalmente, perché tante volte non ce ne accorgiamo, le conseguenze sono queste, e cito sempre: valutiamo tutto all'interno di un orizzonte da noi creato e a noi appartenente, cioè ogni significato sarà prodotto da noi. Devastante. Pensate quanti hanno bisogno di esserci, di rilasciare un'intervista, di dire che sono stati i primi a dirlo. Cioè, questa competizione intraecclesiale per essere il soggetto illuminante e propositivo rispetto ai problemi sociali di questo paese è scandalosa. È scandalo. Ed è il risultato di questa cosa qui. Valutare all'interno di un orizzonte da noi creato e a noi appartenente. Quindi e si va avanti perché le cose sono molto peggio. Quindi, se questo è vero, che è il significato è prodotto da noi, il vero coincide con il fattibile. Infatti noi pensiamo tante volte che il massimo è capire cosa si può fare. Quello, con buona pace di tutti, è il minimo. Allora è anomalo che tra di noi si lotti per il minimo. Capirei la lotta per il massimo, ma per il minimo puoi anche concederglielo, no? È in questo senso che c'è libertà operativa sulle scelte concrete. Perché detta brutalmente, contano così poco, che fa così, fa colà, fa di qua, alla fine, scusatemi tanto, non cambia praticamente niente di solito. Se c'è l'umanità centrata, se non possiamo più parlare di umanità centrata, quello che facciamo è discriminare. Perché lì si gioca la partita del cambiamento, mentre invece noi non dobbiamo perderci, ma per non perderci su questo, non è che usiamo il minimo comune denominatore così giochiamo al ribasso, no, giochiamo al rialzo. È perché giochiamo al rialzo che possiamo permettere tante espressioni concrete, tutte limitate e limitanti. C'è scritto qui, non mi sto inventando quasi niente. Quindi, negazione, cioè, sarebbe come dire che lo sviluppo non coincide primariamente nel fare. Lo sviluppo primariamente non coincide nel fare. Allora, con che cosa coincide primariamente? Nell'essere, cioè che cosa è che porta avanti lo sviluppo? Che cosa è il primo contributo che noi dobbiamo dare a questa Italia? Detta in una frase classica, sarebbe la nostra santità. Il vero sviluppo. Ma bisognerebbe crederci sul serio. È sta roba qua, che ha una efficacia straordinaria. Anche se non ti dà nessuna soggettività, io non ho visto nessuno chiamato perché è interiormente trasformato. Ho sempre visto chiamati quelli che hanno un'idea su qualche cosa o magari la sanno vendere. Tutti gli altri non contano niente. Tutti quelli che pregano non contano niente. Ma noi non ci lasciamo distrarre da queste cose. Lo stesso potere, se lo guardate così, scusate, conta poco. Cioè, io non sono impressionato da chi governa, da chi è presidente. E lì, per forza dello spirito, c'è la dimensione della libertà. Quindi, dice qui che chiave dello sviluppo allora è un'intelligenza in grado di pensare soluzioni tecniche e di cogliere il senso del fare inserito nella globalità del senso dell'essere. Si coniugano. Ecco, a me sembra che la nostra esperienza spirituale cosa fa? Crea il cambiamento dell'umano, il cambiamento di noi stessi. Due punti di riferimento, il Vangelo e la comunione. E così incomincia, siamo dentro quel meccanismo all'interno del quale è possibile il nostro perfezionamento. Paradossalmente mi sembrerebbe una cosa anche semplice. Dopo, se siamo fortunati, e ve lo auguro, in queste cose, diciamo anche, io stamattina ho l'imbarazzo e la fortuna di essere insieme a due vescovi, perché cose, no. Ma qualcuno. Lo dico così, qualcuno che vi segue spiritualmente, cioè la vita spirituale costruita sul fai da te, io credo che non esista. Non faccio fatica. Allora capite che qui, anche a ognuno di voi, bisognerà che ci sia qualcosa, qualcuno che faccio fatica a pensare che facciamo discorsi di dottrina sociale e non ci sia chi accompagna, chi ti accompagna. Per cui paradossalmente ognuno di voi dovrebbe rimandare a un prete, no? Perché così potete andare avanti, così possiamo andare avanti, altrimenti quello che succede è così forte che ci travolge. Allora, perché inserire nella globalità il fare del senso... senza la riscoperta del senso della persona, quindi siamo nel capitolo dello sviluppo, non sto... Si dicono che senza la riscoperta del senso della persona sembra che esistano soluzioni solo date dalla tecnica o dalla finanza che hanno la caratteristica dell'impersonalità. Allora, cosa vuol dire questo? Questo mi sembra dire che questo che hanno la caratteristica dell'impersonalità vuol dire che tutta la tecnica fa emergere la novità della persona e del concetto di persona, cioè dall'impersonalità passiamo al volto. La tecnica è neutra, lo spirito è sempre un volto. Non è mai anonimo, non è mai neutro, non si nasconde mai. Per cui quando noi diciamo bisogna che ci mettiamo la faccia, vuol dire questo, che non siamo impersonali. Perché spesso è inteso come siamo forti. No, il concetto originario è che non siamo impersonali. Allora, far vedere la faccia e la dimensione personale diventa indispensabile per aprire un vero circuito relazionale e quindi sociale. Siamo partiti dallo sviluppo, ritorniamo alla faccia, che è l'elemento attraverso il quale si realizza lo sviluppo. Questo definisco perché mi sembra che sono andato troppo avanti. Cosa vuol dire questo? Che il sociale richiede un volto. Il sociale richiede un volto. Ma la domanda è: quale volto? Se il volto da presentare fosse il nostro, avrebbero ragione quelli che cercano i volti belli, perché facilitano l'accettazione e in politica, nella cultura dell'immagine, favoriscono il consenso. Allora, qual è il volto? Dobbiamo andare oltre, perché il volto non può rimandare a noi stessi, perché noi non siamo riferimento a noi stessi. Allora il volto non può rimandare solo a noi stessi, perché ancora una volta noi non possiamo rappresentare lo spazio umano. Noi possiamo parlare del volto perché su di noi risplende la luce del tuo volto. Ed è questa capacità di rivelare la nostra origine, quindi trasmettere la trascendenza, che ci permette di dire occorre il volto. E ancora una volta, quando parliamo del volto, il nostro riferimento passa da noi, ma inesorabilmente conduce a Dio. Guai se, perché ci siamo, perché siamo visibili, chi guarda si ferma a noi. È la fine, cioè non ci sarebbe più sviluppo sociale. Allora noi ci mettiamo questo volto ritenendo tutto il significato della trascendenza, della trasparenza, dell'ulteriorità, capite? E questa è la ricchezza che diamo, in modo che la costruzione del sociale, questo guardate che è il paragrafo 68-69, 70-71. Ho cercato di in un certo qual modo risistemare, reinterpretare questa cosa qui su dei dati comunque che sono, mi sembrano, fondamentali. Ecco che allora noi insieme, davvero insieme, e allora capite che insieme ci sentiamo anche più sereni, più tranquilli, insieme davvero che cosa facciamo? Riusciamo a far percepire, a trasmettere, ad aiutarci, insomma, a far sì che sul nostro volto splenda la luce di chi ci ha pensato e di chi ci ha fatto. Allora l'uomo che cosa fa? È il primo sacramento di Dio, primo segno, giusto, fatto a immagine, e ritorniamo ancora lì, Il sociale, dove si gioca? Si gioca in questa capacità di rimando a Dio. Allora il risultato è che operando in questa maniera noi ci santifichiamo. Chi non fa così lavora e si stressa e dice mi si sono scaricate le batterie, quindi vado a pregare. Cioè vive, ha imposto la sua vita in maniera scissa. C'è qualcosa che lo distrugge e qualcosa che lo crea. La batteria. Ma Dio non è una batteria. Non è una batteria. La nostra esperienza spirituale non è una batteria, capite? È la nostra vita. La nostra vita spirituale è la nostra vita, e solo se è la nostra vita, quello che facciamo ci costruisce. Allora vedete, lottare, lavorare, che cosa è? Un lavoro lunghissimo. Che cosa fa? Ti costruisce. Cosa vuol dire ti costruisce? Che man mano che vai avanti, quello che fai ti evidenzia, ti richiama, ti fa approdare a Dio. E questo pian piano lo vedi, lo fai per prove ed errori, perché non riesce. Poi pian piano sai cosa fai? Invece di arrivare a Dio alla fine, aspetta, incominciamo da Dio, è più semplice. Di solito noi arriviamo a Dio dopo. E incominciamo da subito. È questa la conversione. Nel programma c'era appunto impegno spirituale e impegno sociale. Pensate a questa cosa. Bene.